Allora, buonasera, grazie per l'invito. Allora, io mi autoattribuisco, diciamo, il compito di provare anzitutto a ragionare, anche in modo, retrospettivo, se vogliamo, su questo referendum, su come si colloca nella storia del recente, e neanche più tanto recente, dell'attuazione o del tentativo di attuazione del federalismo fiscale in Italia. Lo farò come economista, perché io sono un economista, quindi non entrerò nel dettaglio né giuridico del referendum, che lascio ovviamente alla collega, e neppure al dettaglio normativo, ma cercherò di riassumere, ovviamente in modo molto breve, quello che è accaduto e che a me pare fondamentale per capire quello che sta succedendo oggi. E poi, appunto, noi economisti di solito abbiamo sempre l'ingrato compito di dare i numeri. Darò qualche numero. La mia premessa la faccio sempre, a costo di essere noioso. Io ritengo che uno dei più grandi fraintendimenti nel dibattito pubblico, non solo su questa questione, ma su tante altre questioni, diciamo quelle fiscali, che sono quelle di cui io mi occupo, sia l'illusione di poter dare uno o due numeri che sgombrano il campo dal dibattito. Non vi darò uno o due numeri che sgombrano il campo dal dibattito, ve ne darò più di uno, ma non sgombrerà il campo, casomai cercherà di alimentarlo, casomai cercherà di, forse anche di renderlo più problematico. Io diffido e vi invito a diffidare di tutti quelli che dicono di avere numeri che risolvono le questioni, perché i numeri, è una banalità, ma ce ne dimentichiamo troppo spesso, hanno un significato, che va spiegato e che è sempre limitato, per cui non dobbiamo mai affidarci ai numeri per risolvere i problemi e neanche cercare una risposta magica nei numeri. Però torneremo ovviamente sulla questione famosa del cosiddetto residuo fiscale. Allora, dal punto di vista di un economista, la storia, diciamo, dalla seconda metà degli anni 90 ad oggi, diciamo, del dibattito italiano intorno al federalismo fiscale è una storia, diciamo, facile da spiegare ma difficile da comprendere. Nel senso che, se ricordiamo, il dibattito, che in realtà aveva avuto già a livello di Assemblea Costituente, già negli anni 70, aveva avuto dei prodromi, diciamo, ma per venire a dei tempi più recenti, comincia, si impone nel dibattito pubblico contemporaneo, come ricordiamo tutti, nella seconda metà degli anni 90, con l'affermazione della Lega, la crisi seguita a Tangentopoli. Perché è un dibattito difficile da comprendere quello che parte in Italia in quel periodo? Perché di tutta la lunga riflessione che almeno la teoria economica ha fatto sui vantaggi e sui limiti del federalismo fiscale come soluzione istituzionale per la gestione della spesa pubblica delle risorse necessarie ad alimentarla, non vi è praticamente traccia nel dibattito italiano. Faccio un breve riferimento, non insomma, un po' perché da accademico ho bisogno di farlo, ma anche perché penso che possa essere utile. Il cosiddetto teorema fondamentale del decentramento, che si deve a un signore chiamato Oates, data al 1972. Sono anni in cui sostanzialmente la teoria economica cerca di, come dire, permeare di sé tutti gli ambiti della ricerca sociale e anche della ricerca politica, e come spesso succede lo fa in modo estremamente semplicistico, che però in quegli anni in cui diciamo la scientificità viene spesso scambiata per capacità di quantificare, di mettere dei numeri sui fenomeni sociali, dà all'economia una grande forza. E questo accade in tutti gli ambiti e accade anche in questo. Cosa dice il teorema del decentramento? Allora, parte da un'idea molto semplificata. Dice: ma ogni individuo ha delle preferenze, ogni cittadino ha delle preferenze sulla combinazione che vorrebbe tra spesa pubblica da un lato e imposte dall'altro. Le preferenze degli individui sono eterogenee, sono diverse. Ci sono degli individui che preferiscono avere maggiormente maggiore intervento dello Stato e pagare più, sono disposti a pagare più imposte, altri che invece vorrebbero una soluzione contraria. Data questa eterogeneità di preferenze, se noi attribuiamo la decisione sul mix tra spesa pubblica e imposte a un unico livello centrale, facciamo qualcosa di inefficiente, dove il termine inefficiente fa riferimento a una concezione tipica della microeconomia, per cui per semplificare è inefficiente ciò che viola in una certa misura le preferenze degli individui, perché il cardine del ragionamento è sempre l'individuo. Quindi in pratica io scontento, per dirla in termini più semplici, gli uni e gli altri, perché faccio un livello intermedio, mediano, poi ci sono dei teoremi su come decidono i politici, il cosiddetto teorema dell'elettore mediano, ma in ogni caso faccio qualcosa che scontenterà molti, cioè, per dirla in modo un po' più raffinato, non andrà incontro alle preferenze degli individui, che sono il principio guida. E allora che cosa bisogna fare? Allora bisogna decentrare la spesa e il prelievo fiscale in modo tale che sul territorio si possano formare, li potremmo pensare come delle specie di club, no? Di gruppi nei quali si ritrovino soggetti, cittadini, individui che hanno le stesse preferenze rispetto alla combinazione tra spesa pubblica e imposte. E dovremmo dare addirittura la possibilità agli individui di scegliere liberamente nell'ambito di un territorio dove andare, dove muoversi, ed è la famosa idea del voto con i piedi, cioè io vado nella giurisdizione nella quale trovo la combinazione tra imposte e servizi che io preferisco e nessuno me lo deve impedire. Questo è efficiente perché evita quella distorsione delle preferenze, di cui parlavamo. Ora, come succede a molti teoremi, questo soffre della tipica astrattezza appunto, di molti teoremi economici, astrae da tutta una serie di circostanze istituzionali, astrae dai costi che l'amministrazione e gli individui devono sopportare, per realizzare un sistema del genere, astrae da tutto il problema che c'è, quando si cerca di introdurre meccanismi tipo mercato, perché questi sono meccanismi di tipo privatistico. Io pago un prezzo e ricevo un servizio in cambio, no? È la stessa logica del mercato. Quando si cerca di utilizzare questi meccanismi per applicarli ai meccanismi di allocazione della spesa pubblica, ci sono tutta una serie di problemi. Il primo fra tutti è quello che gli individui non necessariamente rivelano correttamente le proprie preferenze, e quindi già capire chi vuole un certo mix di spesa pubblica e di imposte piuttosto che un altro è un problema estremamente rilevante. Ma tagliamo corto, queste sono cose accademiche che non ci interessano. Sinceramente, quello che a me mi ha sempre atterrito nel leggere questo dibattito condotto in questo modo era l'idea di società che ci stava dietro, cioè una società che sarebbe efficiente, nel senso che sarebbe segmentata con un paesaggio urbano che io mi sono sempre figurato simile a quello delle metropoli americane. Sarete andati sicuramente anche voi negli Stati Uniti. Io ricordo la prima volta che ci andai, ero molto giovane, avevo 22 anni, andai a studiare a Berkeley, che è questa città che conoscerete, vicino a San Francisco, e mi dissero: stai bene attento perché tu sei uno studente ricco, bianco, sulla Telegraph Road puoi camminare fino al terzo blocco, dal quarto blocco in poi cambia tutto, cambia lo scenario, cambia come dire, tipo di popolazione che c'è, cambia completamente, come se fosse un altro segmento di società, oppure per dire Oakland, che era la città con il terzo più alto tasso di omicidi negli Stati Uniti, che confinava con la ricca e progressista Berkeley. Quindi tutto ciò che fa riferimento alla segmentazione sociale e ai costi sociali enormi che un disegno di questo tipo, portato alle sue estreme conseguenze, ovviamente avrebbe, non è mai entrato nel dibattito italiano. Nel dibattito italiano, se ricordate, la cantilena che sentivamo in quegli anni era: facciamo il federalismo fiscale perché così avviciniamo gli elettori agli eletti, avremo maggiori meccanismi di controllo e quindi gli eletti non potranno sgarrare perché gli elettori si renderanno conto di quando i loro soldi vengono spesi male e li puniranno con il voto. Questa era l'idea, diciamo, dominante. E sulla base di questa idea, alla fine degli anni 90, praticamente non c'era un partito che non si definisse federalista in Italia, no? Ora, ovviamente facendo le cose veloci perché non abbiamo tempo, che cosa è rimasto di tutto questo? Allora, vediamo innanzitutto dal punto di vista fiscale quali sono stati i risultati concreti e duraturi, direi poco o nulla. Quello che successe ci fu una riforma fatta dal centro-sinistra, ministro Visco, una grande riforma fiscale, forse l'ultima grande riforma fiscale fatta in Italia nel 1997. Dentro questa riforma ci fu l'introduzione di un'imposta che si chiama perché esiste ancora in forma ridotta, IRAP, che doveva essere il perno del federalismo, cioè un'imposta regionale che aveva una base imponibile, che era il valore aggiunto, che doveva finanziare in particolare la sanità regionale. E questo era il primo perno. E poi c'era l'idea di attribuire ai comuni il gettito delle imposte immobiliari, che è un'idea classica del federalismo fiscale, legata al fatto che le basi imponibili immobiliari sono meno mobili rispetto ai redditi e quindi c'è meno pericolo di creare concorrenza fiscale, nel senso che uno non può muovere una casa una volta che l'ha costruita. Queste erano le due idee perno che trovarono anche realizzazione. Cosa ce n'è rimasto oggi, nel 2017, di questo? L'IRAP esiste ancora, ma è stata praticamente svuotata. Non voglio entrare nella natura dell'IRAP, nella discussione sull'IRAP, perché non ci interessa. Però di fatto oggi l'IRAP è un'imposta paradossale, perché è un'imposta che non ha più la componente più importante della sua base imponibile, che era il costo del lavoro. Poi possiamo discutere sul fatto che ci dovesse entrare, come ci doveva entrare, ma non ce l'ha più. È di fatto un'imposta sui profitti e sugli interessi, somiglia molto alla vecchia ILOR, per chi se la ricorda, che esisteva negli anni 80, e non ha più nessun senso, né dal punto di vista del sistema fiscale, e d'altra parte il suo gettito si è ridotto e quindi non è più sufficiente neppure per finanziare le spese, neanche la spesa sanitaria regionale. Per quanto riguarda le imposte sugli immobili, oggi vi sfido a dire come si chiamano, perché è difficile ricordare anche come si chiamano le imposte sugli immobili. Ci sono state almeno quattro riforme e oggi siamo arrivati al paradosso dei paradossi, che un comune ha come prima entrata propria un'imposta per fornire servizi ai propri residenti che non pagano i residenti, perché sulla prima casa non si paga l'imposta, che è veramente il non plus ultra dei paradossi logici. E questo abbiamo dal lato delle imposte. Cosa è rimasto? Sono rimaste le addizionali comunali e regionali, che però sono, a parte di importo molto limitato, sono imposte la cui base imponibile è decisa a livello erariale, su cui comuni e regioni hanno un minimo di grado di discrezionalità rispetto alle aliquote, tra l'altro periodicamente bloccato dai governi centrali, che appunto impediscono di manovrare le aliquote. Quindi di fatto il federalismo fiscale in Italia dal lato delle entrate non è stato attuato. Non è detto che questo sia un male, però di fatto di quel dibattito non è rimasto praticamente in piedi. Per quanto riguarda la spesa, la situazione è, se possibile, ancora peggiore. Anche qui poi lascerò alla mia collega che magari entrare nei dettagli della riforma del titolo quinto, pasticciata, confusa, che ha creato una conflittualità fortissima tra Stato e Regioni. Sappiamo la vicenda recente, la riforma che era stata inserita nella riforma costituzionale, e forse era il pezzo che alla fine poteva avere più consenso anche da parte di coloro che hanno votato no, ma è stata inserita nel referendum, un referendum ha perso, e quindi siamo praticamente dove eravamo. Poi c'è stata tutta una serie di sentenze della Corte che hanno un po' sistemato la materia, ma questo dal punto di vista istituzionale. E poi dove è stato attuato il federalismo? Ha trovato una minima attuazione nella questione della ripartizione del fondo sanitario regionale, che, come accade spesso, anche qui in modo abbastanza, come posso dire, dicotomico, per essere gentili. Cioè, da una parte sono stati elaborati degli schemi estremamente sofisticati e approfonditi, algoritmi di ripartizione del fondo sanitario regionale tra le regioni. Dall'altra parte, però, non è stato risolto, malgrado questi algoritmi, il nodo politico essenziale. Qual è il nodo politico? Anche qui ricorderete Calderoli, che diceva: se una siringa costa 1 euro in Lombardia, come fa a costare 5 euro in Sicilia? Facciamo che la siringa costa 2 euro e a tutti diamo 2 euro. Così è semplice. Se tutte le prestazioni fossero acquisto di siringhe, ci riuscirebbe chiunque a costruire un fabbisogno standard. Il problema è che le prestazioni non sono solo di acquisto di siringhe. Quindi, da anni, la questione qual è? Come, prima di tutto, come costruisco il fabbisogno standard? E questo ci sono formule e algoritmi. Dall'altra parte, però, come correggo la spesa storica, cioè quello a cui le regioni sono state abituate a poter avere accesso, e soprattutto come metto insieme questo con il gap infrastrutturale che le regioni si portano dietro da tempo, perché ovviamente la capacità di erogare servizi in modo efficiente dipende anche dalle infrastrutture che ci sono alle spalle. Quindi, adesso di nuovo senza entrare nel merito, ma oggi sono tutti scontenti del modo in cui il Fondo Sanitario Nazionale, che non si chiamerebbe più così, ma si chiama budget adesso, ma insomma, alla fine è la stessa cosa. E poi soprattutto sono scontenti perché non aumenta abbastanza. Quindi c'è prima un problema di entità del fondo e poi c'è un problema della sua ripartizione tra le regioni. In questo contesto di sostanziale fallimento di quella stagione, almeno io la leggo così, propongo questa lettura, cosa viene fuori? Viene fuori sostanzialmente un ritorno all'antico. Ora, poi sarò curioso, spero di riuscire a stare per la presentazione della collega, come cittadino, di capire esattamente il significato concreto di questo referendum. Però a me il significato politico, si diceva prima quella questione della specialità, a me pare che l'orizzonte, quantomeno a livello simbolico, sia quello di far balenare al cittadino lombardo l'idea che la Lombardia diventi una regione a statuto speciale. Non dico che sia l'implicazione del referendum perché non lo penso, però che ci sia questa idea, cioè di tornare sostanzialmente alla base materiale del discorso, il residuo fiscale. Noi siamo la regione più ricca d'Italia, produciamo il 20% del PIL. Il 25 se mettiamo insieme la macroregione Lombardia e Veneto, e abbiamo molto meno del 25% della spesa. Quindi dobbiamo riequilibrare questo rapporto. Ora, a parte il fatto che la prima risposta che mi verrebbe da dire, io su questo poi ho una posizione abbastanza estrema, io sarei per l'abolizione delle ragioni di statuto speciale, proprio tout court, ma questa è un'altra questione sulla quale non voglio entrare perché non è. Allora, io adesso proverò a dare qualche numero e quindi poi chiuderò il mio intervento, ma proverò a dare qualche numero. Faccio una premessa, che è una premessa necessaria. È sicuramente vero che la Lombardia, ovvero i cittadini lombardi, le imprese lombarde, le attività economiche lombarde pagano più imposte di quanto gli venga restituito. Su questo mi pare che non ci possano essere dubbi e a mio avviso, nel quadro dell'unità nazionale, come dice il referendum, questa è una premessa necessaria e indispensabile, dato la storia e il contesto economico italiano. Tuttavia, i numeri che girano non sempre riflettono la realtà. E perché non la riflettono? Perché non si tratta di numeri semplici. Tra l'altro, le fonti a volte o non sono conosciute oppure strumentalmente non vengono utilizzate correttamente. Allora, il mio ragionamento che vi propongo, i numeri che vi propongo, da dove vengono? Abbiamo detto ci sono due ovviamente aspetti, da un lato le risorse e dall'altro la spesa. Per quanto riguarda le risorse, le fonti sono semplici, nel senso che se voi andate sul sito finanze.it, che è il sito del Dipartimento delle Finanze, e trovate il menu dati e statistiche, lì dentro ci sono i flussi di imposte pagate per tutte le principali imposte erariali, disaggregati in base a diversi criteri, tra cui la regione di residenza. Quindi, per quanto riguarda l'IRPEF, è molto semplice il ragionamento. La residenza fiscale del contribuente può non corrispondere alla residenza effettiva, ma insomma, è un fenomeno marginale. Per quanto riguarda l'IRES, che è l'imposta sulle società di capitali, e che poi pagano anche i gruppi, è un pochettino meno immediato il collegamento col territorio, perché una società può avere una sede qui e quindi pagare le imposte come se fosse residente a Milano, ma in realtà avere un valore aggiunto prodotto in altre regioni. Si potrebbero anche fare, poi se siamo interessati ci si può lavorare, disaggregazioni più raffinate, perché si potrebbe usare il criterio dell'IRAP, che ripartisce in base al valore aggiunto anche sull'IRES. Però, secondo me, in una prima insomma, un quadro introduttivo no, non serve. Quindi cominciamo a mettere qualche numero. L'imposta netta versata nell'anno d'imposta 2014 IRPEF di tutti i contribuenti residenti in Lombardia ammonta a circa 34,1 miliardi di euro. 34.087 milioni. Solo dai lombardi. 34 miliardi. L'IRES dovuta da società e gruppi formalmente residenti in Lombardia ammonta a circa 11,5 miliardi di euro. La somma sono circa 45-46 miliardi. Il terzo grande tributo è l'IVA. Ora, l'IVA è un'imposta un pochettino più complessa. Perché? Perché l'IVA viene riscossa dalle imprese e dai lavoratori autonomi, ma viene pagata in linea di principio dal consumatore finale o dalla pubblica amministrazione se agisce come consumatore finale. Questa è una cosa che è bene sempre, scusate, lo dico fra parentesi, tenere a mente quando arriva quello che dice che la pressione fiscale in Italia è al 70% e ci mette l'IVA. Perché alcuni commercianti e artigiani ritengono l'IVA come se fosse sfilata a loro, ma non è sfilata a loro perché gliela pagano, almeno in teoria. Vabbè, ci mettono i contributi, lì è un'altra partita, ma quando ci mettono l'IVA io lo trovo inaccettabile dal punto di vista logico. Perché è vero, sono esattori per conto dello Stato. Poi a volte se la tengono, ma questa è un'altra parte. Allora, noi cosa abbiamo sull'IVA? Noi abbiamo le statistiche sull'IVA riscossa. Quindi sappiamo che tutti i soggetti IVA, lavoratori autonomi, imprese, residenti in Lombardia, riscuotono annualmente circa 37 miliardi di IVA. Tuttavia l'IVA è un'imposta compartecipata, lo saprete bene voi che siete il Consiglio regionale, è in realtà una delle fonti principali, se non la principale, tra le entrate tributarie. Esiste una compartecipazione regionale che frutta, secondo i bilanci della regione, circa 10 miliardi alla regione Lombardia. Quindi sono 34 più 11 più 36 meno 10 che tornano indietro, sostanzialmente, sono circa 72,3 miliardi di euro. Il gettito che possiamo ricondurre a cittadini e imprese residenti in Lombardia sull'IVA, ovviamente stiamo facendo un'approssimazione perché stiamo immaginando che quell'IVA la paghino i cittadini lombardi. Non è necessariamente così, perché ovviamente il ristorante lombardo, nel momento in cui viene il turista, riscuote l'IVA, ma viene pagata da. Però io credo che a livello di massima questa cifra possa essere interessante. Bene, ma questi sono dati consolidati. Mi stupirei se qualcuno non li citasse correttamente, perché insomma sono lì, sono. Qualche confusione in più viene fatta sulla spesa. Perché viene fatta sulla spesa? Perché la diciamo pubblicistica sulla regionalizzazione dei flussi di spesa è relativamente recente. E ha avuto due periodi. Allora, chi la fa innanzitutto? Qual è la fonte da prendere? La fonte da prendere è la Ragioneria Generale dello Stato, che pubblica annualmente da ormai 24 anni una pubblicazione che si chiama La spesa regionalizzata. Fino al 2012 questo quadro statistico era molto parziale. Perché era molto parziale? Per due ragioni. Prima di tutto perché prendeva solo la spesa dello Stato centrale, senza includere la spesa per interessi. E in secondo luogo perché non aveva dentro, per conseguenza, non aveva dentro tutte le spese degli enti previdenziali e le spese degli altri enti dello Stato. Invece adesso, se voi googlate, insomma, cercate sul motore di ricerca RGS, spesa regionalizzata, adesso c'è l'edizione provvisoria del 2015, ma ci sono già, c'è tutto il flusso storico fino al 2014 incluso. Voi trovate una ricostruzione di, diciamo, non dico l'interezza perché non si riesce a regionalizzare tutta la spesa, ci sono componenti di spesa che non sono regionalizzabili, ma una buona parte della spesa è stata regionalizzata. Circa 720 miliardi sugli 860 di spesa pubblica complessiva. Allora, quali sono i numeri per la Lombardia? Allora, dal bilancio dello Stato Quindi facendo riferimento alle diverse missioni e programmi in cui si articola il bilancio dello Stato a seguito delle riforme della legge di contabilità, poi se volete ci sono i dettagli, la regione Lombardia nel 2014 risulta fruire di circa 22,6 miliardi di euro. Dopodiché ci sono, e questo è dallo Stato, poi ci sono circa 7,4 più 1 e 2, 8, diciamo 9 miliardi di spesa di altri enti, esclusi gli enti previdenziali. Quindi siamo a 31 miliardi. Poi però c'è una nuova componente di spesa estremamente interessante, che sono gli interessi sul titolo del debito pubblico. Perché che cosa ha fatto la ragioneria giustamente negli ultimi anni? Ha utilizzato le informazioni che arrivano dalla Banca d'Italia sulla residenza dei soggetti residenti in Italia che percepiscono interessi del debito pubblico, sul debito pubblico. Ora, perché è molto interessante? Beh, diciamo, scomodando gli economisti classici, perché questa è rendita pura, a fronte della quale è vero che c'è stato un prestito, ma qui stiamo parlando degli interessi, cioè non del capitale che viene restituito, ma degli interessi. Dopodiché, dal punto di vista economico, certamente si può obiettare, attenzione, perché se i cittadini e le imprese lombarde hanno potuto fare quell'investimento, lo hanno fatto perché hanno risparmiato, hanno conseguito più reddito, hanno deciso di darlo allo Stato, tutto vero. Però l'interesse in quanto tale di un capitale è una pura rendita, a fronte della quale non c'è nulla, c'è un flusso. Tra l'altro tassato con aliquote storicamente molto basse, molto inferiori rispetto all'investimento del capitale di rischio, per esempio, che è sempre tassato di più. Ebbene, la Lombardia, non casualmente, non ci sorprende, ovviamente ha il più grande flusso di interessi, sono circa 15,3 miliardi di euro di interessi percepiti da cittadini e istituzioni, perché ovviamente anche un'istituzione può essere residente. 15 miliardi. Quindi se sommate i 22 del bilancio dello Stato, i 15 di interessi e i 9, arrivate a 46 miliardi di euro. 46,7 miliardi di euro. Ora, come vi ho detto in premessa, questo non è l'unico numero che vi potrei dare, adesso poi ve ne darò anche altri, però è il primo numero su cui vi propongo di ragionare. 72,3 da una parte, 46,8 dall'altra. Non siamo tanto lontani dai 30 miliardi di euro, siamo un po' sotto, 26 miliardi di euro. In termini percentuali siamo appena sotto i 2/3, cioè vuol dire che per ogni euro che i cittadini, le imprese, diciamo i consumatori in prima approssimazione lombardi pagano, 66 centesimi tornano sotto una forma di spesa per beni e servizi o per infrastrutture e o diciamo spesa per interessi. Quindi potremmo considerarlo una prima approssimazione del residuo fiscale. Non esaurisce i conti perché in realtà c'è tutta la questione della bilancia previdenziale, che però io sinceramente io il numero ve lo do e però io sarei molto cauto sull'utilizzo di questo numero. Allora, la ragioneria ci dice che gli enti previdenziali pagano a pensionati sostanzialmente residenti in Lombardia circa 53,5 miliardi di euro di pensioni all'anno. Tuttavia, diversamente dagli interessi, in questo caso bisogna considerare quanto hanno pagato o quanto pagano. E perché però la questione diventa un po' più complicata? Perché entriamo nella natura del sistema pensionistico. Il sistema pensionistico italiano, come sapete, è un sistema a ripartizione, dove le generazioni attive pagano con i loro contributi le pensioni delle generazioni non più attive, anche se la commisurazione del beneficio per le generazioni non più attive è almeno in parte, poi dipende dall'anzianità contributiva, ma in parte legata a quanti contributi si sono versati prima. Per cui questa è una cifra che va manovrata con cautela, nel senso che io potrei fare il ragionamento alla Boeri, no? Boeri dice: io prendo una pensione, Poi prendo il montante dei contributi pagati durante la vita pensionistica, lo attualizzo e guardo la differenza. Se faccio così, tutti quelli che vanno in pensione col sistema retributivo ancora oggi o che percepiscono pensioni calcolate sulla base del sistema retributivo, chiaramente prendono di più di quanto hanno versato. Non ci sono dubbi su questo. È proprio matematico. È proprio una cosa algebrica. Beh. Se invece prendi i contributi pagati dai lavoratori attivi, allora la questione cambia. Quindi mettiamoci un punto di domanda. Se vogliamo dirla tutta, io azzarderei che probabilmente per la regione Lombardia i 53,5 miliardi potrebbero essere superiori alle entrate che pagano i lavoratori attivi in Lombardia oggi, per tutta una serie di dinamiche occupazionali salariali. Però io lo lascerei da parte, magari ne facciamo oggetto di uno specifico approfondimento. Se sommate questi 53 miliardi e andate a vedere nelle tabelle della ragioneria, alla fine sono 100 i miliardi che risultano essere spesi sul territorio, perché sono quelli di prima e poi i 53 di adesso. Allora, torniamo quindi e concludiamo. Piccolo e modesto suggerimento pratico per il dibattito. Io non credo che sia né possibile né logico e neppure commendevole per chi si reputa di sinistra negare che la regione Lombardia dia più di quanto riceve. A mio avviso è sbagliato farlo e chi cerca di farlo, perché poi vi ripeto, con i numeri si potrebbe giocare. Io avrei potuto presentarvi questi numeri in altro modo, per esempio avrei potuto dire: ah, ma l'IVA lasciamola perdere perché l'IVA è un'imposta strana, non c'è coincidenza tra chi versa e chi triconsuma. Vi facevo vedere i 46 miliardi e vi dicevo: vedete, spesa e entrate, e lo potrei magari anche fare in un dibattito se fossi alle strette. Però io credo che per onestà intellettuale questa cosa no, non sia il caso di farla. Sia il caso di farsi la seguente domanda. Per quello che è il contesto e la storia dell'Italia, il fatto che in Lombardia rientri solo il 2/3 di quelle che sono le risorse fiscali che la Lombardia mette a disposizione, tanto è poco. E affrontiamola in questo modo. La domanda, ovviamente è una domanda stupida messa così, perché tanto e poco dipende dal contesto, dipende da come si spendono i soldi, ma questo già vuol dire portare il discorso su un altro terreno, che non è il discorso di ridateci indietro i soldi, ma appunto entriamo nel merito di come sono spesi, di quali sono i meccanismi di efficienza e inefficienza nella spesa, eccetera, eccetera. Quindi io chiudo qui, dopodiché ovviamente i dettagli ve li posso dare, dove prendere la disaggregazione della spesa per capitoli, criteri per la regionalizzazione, ma mi fermerei qui perché ho parlato fin troppo e tra l'altro voglio sentire la collega. Grazie.
Grazie per gli spunti e le riflessioni fatte dal professor.